E questa è la questione che poi viene posta sul tavolo delle riforme e che porta alla stupida risposta data nel 2001 con una riforma che non apparentemente risolve, come Alessandro il Grande con un taglio di spada, ma non dà una risposta. C'è ancora un'altra questione di cui vi voglio parlare, però. E che c'è un titolo, e il titolo è Parallelismo delle funzioni. Che senso ha il parallelismo delle funzioni? Ha questo senso. La Costituzione parla di potestà legislative, 117. Introduce due livelli di competenze. La potestà concorrente, che è quella di cui vi ho parlato finora. E poi l'ultimo comma del 117 dice: le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. E questa è la potestà di attuazione. C'è una bella differenza tra queste due potestà, perché la potestà concorrente ha il suo fondamento in Costituzione. La potestà di attuazione ha il suo fondamento nella legge dello Stato. Questa è la fondamentale differenza. Per cui, mentre il giudice di sedia può chiamare l'aut su una legge dello Stato che invade la competenza concorrente delle regioni, non può chiamare l'aut su una legge dello Stato che invade la potestà d'attuazione delle regioni, perché la potestà d'attuazione della regione è basata su una legge dello Stato, la quale può cambiare, quindi può dare e togliere. Seconda cosa, la potestà concorrente incontra il limite dei principi e non altri. La potestà d'attuazione incontra il limite di tutta la legge dello Stato, non può cambiare nulla della legge dello Stato. Cioè la legge dello Stato che apre lo spazio per la legge regionale e lo definisce, lo delimita. Ed è uno spazio precario. Il 118 invece parla delle funzioni amministrative. Qua siamo sempre nel 1948, sia chiaro. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo. Per cui dice, dove c'è legge regionale, là c'è potestà potestà amministrative. Questo è la prima parte del principio di parallelismo. Dove c'è potestà legislativa regionale, c'è anche potestà amministrativa. Dice le materie del precedente articolo, ma c'è da intendersi anche dove c'è una potestà d'attuazione. Che sia la Costituzione a riconoscere il titolo della potestà legislativa, sia invece la legge statale, quando la Regione può fare leggi, là c'ha competenza amministrativa, con eccezione. Piuttosto interessante. Salvo quelle, le funzioni amministrative, di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o a altri enti locali. Per cui la legge statale può dire che le funzioni amministrative non sono esercitate dalla regione, ma dagli enti locali, perché sono funzioni di interesse esclusivamente locale. Vedete come il termine interesse torna in una definizione che non è del limite politico degli interessi, ma sta invece nei limiti di legittimità. Può la regione contestare una legge dello Stato che affida al comune una funzione amministrativa in materia che compete alla regione? Questo è il problema. Cioè la legge dello Stato diventa l'arbitro delle funzioni amministrative. Classico, l'urbanistica. L'urbanistica in questo paese, con un ruolo di prospettiva storico, è considerata materia di interesse locale, per cui i piani regolatori li fanno i comuni, si vede. Può la legge regionale sostituirsi ai comuni? Immaginate quanta contestazione c'è stata su questo. La regione può fare leggi, ma non può fare amministrazione, perché le funzioni amministrative sono demandate ai comuni. Può fare leggi, stabilire per legge come si fa un piano regolatore, ormai non si chiamano più così, può anche prevedere controlli, può prevedere anche piani regionali a cui i piani comunali devono conformarsi, può circondare il comune di un sistema complicatissimo, abbastanza inutile, di attenzioni, precauzioni, eccetera, ma non può sostituirsi il comune. Nel momento in cui la regione dicesse questa casa tu non la puoi costruire, avrebbe invaso una funzione amministrativa esclusivamente locale. Questo è un problema che esploderà nel 2001, come vedremo. Perché il problema che sta a segnare a livello costituzionale quello che è un fenomeno macroscopico a livello sostanziale, e cioè la conflittualità dei comuni nei confronti della regione. Questo cuneo che si inserisce tra lo Stato e gli enti locali e che finisce con creare conflittualità verso lo Stato, perché fa perdere poteri agli organi amministrativi dello Stato, e anche un peso in più che hanno le amministrazioni locali, che non dipendono più dai ministeri soltanto, ma dipendono anche dagli assessorati. Perché quando fanno il piano regolatore non hanno più di fronte il Ministero degli Interni o gli altri ministeri, ma hanno la Regione, che è un livello di amministrazione che gli si sovrappone. E questo è, come dire, l'anticipo fatto dal Costituente del 48 di un problema che è un problema enorme in Italia. E vedremo anche le conseguenze che dà. E poi c'è un 18 secondo comma che dice: lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. Cioè la legge dello Stato può delegare funzioni amministrative. Vi ho messo in evidenza la parola delega perché è una parola tecnica. Le funzioni si dividono in, si dividevano perché questa distinzione diventa sempre meno percepita nel linguaggio legislativo. Le funzioni amministrative sono trasferite o delegate. Allora, sono trasferite le funzioni del 117, 118 primo comma, nelle materie di competenza regionale, per cui la titolarità della funzione ce l'ha la regione. I decreti delegati servono a trasferire concretamente queste funzioni alle regioni. Le trasferiscono nel senso che quello che passa è la titolarità della funzione. Il che vuol dire anche che questi trasferimenti sono definitivi, per il semplice fatto che sono attuazione della Costituzione. Nel 72 lo Stato trasferisce funzioni amministrative alle regioni e queste funzioni vengono acquisite dal titolare della funzione legislativa come completamento della funzione legislativa. Dopo pochi anni, 70-72, legge di delega, decreto delegato, 75-77, c'è una seconda ondata di trasferimenti, col cosiddetto DPR 616, maxi decreto di trasferimento, voluto dalla legge 382 del 75 e attuato nel 77, che nuovamente si occupa del trasferimento delle funzioni e trasferisce alle regioni la titolarità di altre funzioni amministrative, sempre nell'elenco del 117. Vedete? L'elenco del 117, queste etichette, vengono riempite di contenuti diversi nel 76, aggiuntivi, perché quelli del 70-72 si sono consolidati, non possono essere più revocati. Nel 75-77 vengono aggiunte altre funzioni amministrative. Spacchettando i ministeri si scopre che altre funzioni amministrative non c'è senso che le eserciti dello Stato possono essere trasferite alle regioni. I decreti di Bassanini fanno l'ennesima operazione, sono 97-98, direi, più o meno, sì, boh. Terzo grande trasferimento di funzioni, come vedremo anticipa la riforma costituzionale, anzi, come diceva Bassanini, è la realizzazione del federalismo a Costituzione invariata. Vedete, sono almeno tre ondate, dico almeno tre perché poi qualche trasferimento si è fatto anche con legge, sono tre ondate di ripensamento dei rapporti tra amministrazione centrale e amministrazione regionale all'interno delle materie del 117. Tre fasi in cui si è reinterpretato ciò che deve stare al centro e ciò che deve andare alle regioni, trasferendo la titolarità di queste funzioni. Altra cosa sono le funzioni delegate, che sono quelle del 118 secondo comma, dove si delega non la titolarità, ma l'esercizio. La legge dello Stato, disciplinando una certa materia, dice bene, queste 4-5 funzioni le delego alle regioni e sono funzioni amministrative, classicamente l'ambiente. L'ambiente diventa materia legislativa per spinta della Comunità Europea, le prime non c'è nel 117, è materia di competenza statale, lo è ancora perché la riforma 2001 l'ha esplicitamente attribuita allo Stato, però le funzioni amministrative in materia ambientale sono tutte decentrate, sono tutte delegate alle regioni, sono delegate alle regioni, non so, le funzioni che riguardano lo smaltimento dei rifiuti, l'acqua, le emissioni e così via. Però le funzioni delegate non trasferiscono la titolarità, trasferiscono soltanto l'esercizio della funzione, il che significa che il titolare di questa funzione resta lo Stato, che con legge può delegare, con legge può revocare. È coperto da una riserva di legge. È coperto da una riserva di legge, ma non è coperto da una tutela costituzionale. Per cui la Regione può agire a protezione di funzioni amministrative di cui è titolare, non può agire a protezione di funzioni di cui è delegatario. Anzi, scusate, delegatario, sì. Perché queste funzioni possono essere evocate con legge. A partire dal trasferimento del 75-77, tutti i trasferimenti sono stati fatti per pacchetti omogenei, cioè dicendo basta con questa cosa delle materie del 117, prendiamo le cose per settori omogenei. Allora il 116 per esempio c'ha una parte che riguarda attività produttive, sottotitolo, commercio. In materia di commercio sono trasferite le funzioni, elenco delle funzioni trasferite. Poi sono delegate altre funzioni, che sono funzioni che non stanno dentro nel 117, ma sono complementari all'esercizio delle funzioni amministrative. Per esempio, con la pianificazione delle grandi strutture di vendita, ipermercati, è una funzione che riguarda il commercio ed è una funzione delegata alle regioni. Revocabile un bel giorno. Il principio di parallelismo delle funzioni ci dice che anche sulle funzioni delegate la regione può fare leggi. Anche questa è una cosa importante per capire poi il sistema del 2001. E perché lo può fare? Lo può fare perché la Corte gli ha detto che c'è il principio di parallelismo delle funzioni. Dove c'è funzione legislativa, c'è funzione amministrativa, ma questo vale anche per l'inverso, dove c'è funzione amministrativa, c'è potestà legislativa. E questa per una semplice ragione che va fuori dal diritto regionale e che sta nel diritto costituzionale e che si chiama principio di legalità. Se io regione X sono delegato a il controllo delle emissioni dei fumi delle fabbriche, devo preparare le mie truppe, i miei agenti. Questi agenti si presentano in fabbrica e dicono vogliono usare i suoi fumi. E quelli dicono, lei chi è? Sono delegato della regione. Se non c'è una legge, non può esercitare funzioni pubbliche, perché lo dice il principio di legalità. Immaginate dare una sanzione a un industriale perché sta inquinando l'aria non avendo la protezione di una legge che prevede la fattispecie e prevede anche le modalità. Allora la fattispecie magari è prevista dalla legge dello Stato, ma tutto l'apparato organizzativo deve essere fatto dalla regione, che tra l'altro deve pagare lo stipendio a questi qua. E questa è una spesa, e questa spesa deve avere una copertura finanziaria, e la copertura finanziaria deve essere fatta con legge, e così via. Deve organizzare la struttura, l'ufficio, la spesa, le procedure, e quindi, dice la Corte, è ovvio che dove la regione abbia funzioni amministrative delegate, di abbia anche potestà legislativa. Questo è un principio molto importante, che è un'altra delle cose che sembra sparita nel 2001. Anzi, quando voi leggeste le prime scritti uscite nel 2001-2002, qualche volta anche nel 2003, per gli attardati anche nel 2004-2005, forse c'è ancora qualcuno, e vi diranno che le grosse innovazioni della riforma del 2001 sono aver eliminato qualsiasi riferimento all'interesse nazionale e aver rotto il principio di parallelismo delle funzioni, che sono due affermazioni tanto correnti e diffuse quanto un po' superficiali e sbagliate. Superficiali e sbagliate perché sono due principi che non stanno scritti nel titolo quinto, ma stanno scritti in altre parti della Costituzione, oppure non stanno scritti, il principio di legalità non sta scritto in Costituzione, non c'è bisogno. Il principio di interesse nazionale non sta scritto in Costituzione più, ma se voi leggete l'articolo 5 scoprirete che c'è una norma, articolo 5 quindi nella prima parte, che dice di qualcosa di abbastanza penetrante. La Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie. Questa una indivisibile è la base giuridica su cui la Corte Costituzionale ha imperniato ragionamenti potenti già sulla Costituzione del 48. Il principio di unità della Repubblica è stato il principio che la Corte ha desunto della Costituzione per parlare delle esigenze unitarie. Questa conversione del limite di merito in limite di legittimità che vi ho descritto non deriva dalla perversione della Corte, deriva da un ragionamento che la Corte ha fatto sul sul rapporto tra unità e autonomia. La Repubblica una indivisibile riconosce le autonomie, ma la dialettica è tra l'unità della Repubblica e l'autonomia delle regioni. Non è che ci sia un solo riconoscimento dell'autonomia. E la Corte ha detto che questo è un bilanciamento tra valori costituzionali, che d'altra parte è un bilanciamento che sta in tutti i paesi, anche a struttura federale. C'è un bilanciamento tra la federazione e gli stati membri. È uno degli slogan degli Stati Uniti, d'altra parte, no? E quindi, in qualche modo, la modifica introdotta nel 2001 nel titolo quinto ha modificato la superficie della disciplina complessiva, perché la disciplina complessiva ha dimostrato di essere molto più resistente di quanto la facessero i nostri ricostituenti. L'ultimo quarto d'ora lo dedicherei alle regioni speciali. Di cui poi ci liberiamo subito. Allora, regioni ordinarie si chiamano così perché sono sottoposte al diritto comune. Si chiamano anche regioni di diritto comune e quindi titolo quinto. Titolo quinto è il diritto comune delle regioni. Le regioni speciali sono invece sottoposte a 5 regimi diversi fatti dagli statuti. Ogni statuto ha il suo regime differenziato. Questo regime è contenuto in statuti che sono leggi costituzionali, e sono leggi costituzionali perché possono derogare alla Costituzione. Sono ordinamenti speciali rispetto all'ordinamento generale, e in base al principio di gerarchia una norma può essere derogata soltanto da una norma di pari livello gerarchico, e quindi queste sono le leggi costituzionali. Il fatto di essere leggi costituzionali è per certi versi un pregio, per altri versi un handicap per queste regioni. Perché mentre le regioni ordinarie hanno una potestà statutaria, di cui prima o poi vi parlerò, questa potestà statutaria non c'è in capo alle regioni speciali, perché le leggi costituzionali, viva Dio, le fa il Parlamento e non le regioni. Per cui sono ordinamenti imposti dal centro. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che nella Costituzione originaria lo statuto ordinario guardava soltanto all'organizzazione interna della regione. Lo statuto speciale invece guardava a questo, ma guardava anche alle competenze. Per cui la situazione era complessa, e questo vi spiega un'altra legge di riforma fatta nel 99 e poi nel 2001. La situazione è questa, che le regioni speciali avevano un regime delle competenze legislative, delle competenze amministrative e dell'autonomia finanziaria stabilito e garantito dalla legge costituzionale, ma come atto della Repubblica Italiana, non della Regione. Avevano d'altra parte un'organizzazione stabilita dal Parlamento con legge costituzionale, per cui non avevano spazi di autonomia statutaria, non solo perché ovviamente le loro competenze erano definite altrove e non da loro stesse, ma anche perché la loro organizzazione, la loro forma di governo, la loro organizzazione amministrativa, il loro sistema elettorale era definito altrove, non avevano spazi di autonomia. Per cui più autonomia legislativa, ma nessuna autonomia statutaria. Le regioni ordinarie invece soggiacevano al diritto comune del titolo V, il quale diceva anche delle cose pesanti sulla forma di governo, però avevano un minimo di spazio per quanto riguardava l'organizzazione regionale, perché potevano con il loro statuto disciplinare questo. Disciplinavano il capoluogo, cosa che alcune regioni avrebbero fatto volentieri a meno, e disciplinavano la loro organizzazione, la loro organizzazione amministrativa e così via. Questo vedremo che poi si è riflesso nelle riforme che ancora oggi sono vigenti. Il 117 e il 118 valgono per le regioni ordinarie, non valgono per le regioni speciali, perché le regioni speciali hanno degli appositi elenchi di materie. E non solo hanno appositi elenchi di materie, hanno anche diversi livelli di competenza legislativa. Se voi leggete gli statuti delle regioni, con qualche piccola differenza, c'è una potestà primaria, cosiddetta, o esclusiva, una potestà concorrente e una potestà integrativa, attuazione. Ci sono tre elenchi di materie, uno per ogni livello di competenza. Dove la competenza concorrente è uguale come struttura alla competenza delle regioni ordinarie, legge di principio, legge di dettaglio. Per cui si basa sullo stesso equivoco, se vogliamo. Le competenze integrative d'attuazione hanno lo stesso limite delle competenze d'attuazione delle regioni speciali, cioè rispetto alla legge dello Stato, con qualche variazione tra le due competenze, perché quelle di, poi sarebbe più giusto mettere, scusate, un quarto livello attuazione, dove non c'è un elenco, ma funziona come 118, cioè sono le leggi dello Stato che possono conferire funzioni legislative alle regioni. Il livello di competenza integrativa è invece un adattamento della legge statale alla particolarità regionale. Pensate per esempio alle competenze della Val d'Aosta in materia scolastica o alla provincia di Bolzano. No? Il sistema del bilinguismo nelle due regioni ha comportato affidare a queste regioni una competenza di adattamento integrativa della legge dello Stato, per cui non ha la regione l'obbligo di rispettare l'integralità della legge, ma può adattarla, può modificare quelle parti della legge necessarie per rispondere alle esigenze, per esempio, del bilinguismo. La competenza primaria o esclusiva invece ha un carattere diverso, perché incontra due soli limiti specifici. Valgono ovviamente i limiti generici del territorio, la Costituzione, gli obblighi internazionali, le materie, eccetera. Ma in più la legge del regionale deve rispettare i principi generali dell'ordinamento giuridico e le norme fondamentali delle grandi riforme. Vedete, principi e norme fondamentali sono la stessa cosa. Si riferiscono entrambe a un concetto indefinibile. Cosa sia una norma fondamentale? Prendiamo l'esempio di prima dell'artigianato o della caccia. Che cosa sia norma fondamentale non è diverso da definire che cosa sia una norma di principio. Per cui ancora una volta noi abbiamo un'organizzazione dei rapporti di distinzione delle competenze che si basa su una linea di difficile definizione. Per di più è stato molto discusso cosa fossero i principi generali dell'ordinamento giuridico, perché sembrava difficile riuscire a individuare un principio generale che non fosse un principio costituzionale. Il principio di legalità è un principio generale, ma è un principio costituzionale. La giurisprudenza della Corte è stata parchissima nell'uso di questo limite, e certe volte anche dicendo qualcosa di teorico, tipo il principio generale non sta scritto, il che già lo rende piuttosto difficile riconoscere. Se sta scritto di solito si riferisce non soltanto a una materia, a un segmento della legislazione, vale per più segmenti. Io mi ricordo che principi generali professati ce ne sono veramente pochi, non so, il principio di annualità del bilancio. Cioè, uno potrebbe dire, ma non c'è in Costituzione? No, in Costituzione si parla del bilancio dello Stato. Si è posto il problema, se ben ricordo, per un ente pubblico, forse un ente siciliano, che la legge della regione aveva detto presenta i bilanci ogni 3-4 anni, e lo Stato è pugnato, e la Corte ha detto no, il principio di annualità del bilancio è un principio generale dell'ordinamento. Aveva detto anche che fosse un principio generale dell'ordinamento la contingenza, la scala mobile, che voi forse non sapete neanche che cos'è. Era un meccanismo da molto ormai l'impianto, legava l'aumento degli stipendi al tasso di inflazione. Allora, quando l'Italia è arrivata ad avere inflazioni al 18%, era una cosa molto importante. Ricordo, il mio primo stipendio era senza contingenze. Quando mi dettero la contingenza era il doppio del mio stipendio, cioè l'assegno integrativo era il doppio del mio stipendio, per dire qual era la proporzione tra le due cose. Dico che è una cosa un po' buffa, perché poi questo principio generale ordinamento è stato abrogato con referendum. E di conseguenza oggi, casomai, la Corte potrebbe dire che il principio generale ordinamento è esattamente l'opposto, che non ci sia la scala mobile, per cui sia la contrattazione a adeguare gli stipendi e non più un automatismo. Per cui in sostanza di questo principio le applicazioni sono scarsissime. Tutt'altra cosa sono le norme fondamentali delle grandi riforme economico-sociali, che è una norma che ha una storia precisa, nata nella discussione dello Statuto della Sicilia. E quindi nel 1945. E legata a questo problema, noi riconosciamo la Sicilia come simbolo di una regione arretrata del sud, autonomia e potestà esclusiva in materie chiave come l'agricoltura. Ma che cosa succede quando finalmente la Repubblica Italiana farà la riforma agraria, cioè la riforma che tutte le forze democratiche ritenevano fosse la prima cosa da fare in Italia? Infatti non si è fatta mai. La riforma agraria serviva per dare la terra ai contadini, per cui per rompere quello che era la principale causa economica della tetezza del sud, cioè il feudo e il latifondo. Latifondo lasciato a coltivazione minime, a pascolo. C'era la piaga economica, la piaga sociale, per cui bisogna fare una riforma agraria che dia terra ai contadini, risolvendo il problema sociale dei contadini senza terra, il problema economico di zone largamente improduttive, perché i signori se ne stavano al loro palazzo a Napoli o a Roma e se ne impippavano del loro latifondo. Allora, di fronte a questo problema, il rischio era che questa legge di riforma votata dal Parlamento nazionale trovasse magari applicazione nel Veneto, nell'Emilia Romagna, ma non in Sicilia o in Puglia, cioè dove, in Campania, dove c'è il latifondo, e lì si formasse la Vandea. Allora la Vandea andava battuta con questa previsione, che l'autonomia legislativa, pur essendo esclusiva, cedeva di fronte alle norme fondamentali, guarda caso, chiamate proprio delle grandi riforme economico-sociali. Cosa fossero le norme fondamentali? È un punto di domanda, cioè si capisce che cosa aveva in testa il legislatore costituente, ma non si capisce come un giudice possa praticarle. Le grandi riforme economico-sociali in Italia non si sono fatte mai, notoriamente, però questa etichetta è stata utilizzata e benedetta dalla Corte per definire svariatissime leggi che dire di grande riforma sarebbe esagerato. Per esempio, indubbiamente la riforma sanitaria dell'88 era una grande riforma economico-sociale, ma la Corte ha ritenuto che anche un decreto legge che cambiava la figura del direttore generale delle ASL, delle USL dell'ora, allora fosse una grande riforma, cioè anche norme di dettaglio piccolissime potessero essere grandi riforme, anzi norme fondamentali di grandi riforme. Per cui è diventato di moda che tutte le leggi italiane minimamente importanti, l'artigianato, la caccia, queste cose qua che ho parlato, nel loro primo articolo dicesse che la presente legge, secondo uno stile legislativo tipico delle leggi italiane che devono definire se stesse, la presente legge si occupa di occupatene, no, cosa fa prima? La presente legge costituisce legge cornice, per cui legge di grandi principi, dei principi fondamentali della materia per le regioni ordinarie, e grandi riforme economiche e sociali per le regioni speciali. Cioè, praticamente già nell'intento del legislatore, le due cose si sono trovate a convergere. Qualsiasi legge è una legge che si presenta dicendo: buongiorno, sono la legge cornice per le regioni ordinarie e sono di grande riforma economico-sociale per le regioni speciali, come dire siete la stessa cosa. Di fronte a me siete la stessa cosa, perché i miei principi si applicano nelle une e nelle altre. Naturalmente questo ha dato adito a grosse discussioni, anzi a poche discussioni, perché la Corte Costituzionale ha detto non ci può essere autoqualificazione, nel senso che la legge dello Stato non può dire che cosa è principio e che cosa è dettaglio e che cos'è grande riforma e che cosa non lo è, perché se fosse così noi avremmo dato in mano a uno dei giocatori della partita di tennis il compito di definire quali sono le strisce del campo. Allora, siccome il campo è definito dalla Costituzione e c'è il giudice di sedia che è la Corte Costituzionale, è chiaro che la legge dello Stato non ha il potere di cambiare. Per cui l'autoqualificazione non importa, resta un argomento, ma non è un argomento decisivo. Di fatto però la propensione della Corte Costituzionale a ritenere che siano grandi riforme anche delle leggi che forse non sono neanche di riforma, e contemporaneamente la propensione della Corte Costituzionale a dire che principio è ciò che ha esigenza unitaria, ha portato a usare questa etichetta come un'etichetta molto simile a quella della legge cornice e del rapporto tra principio e dettaglio. Questo fenomeno va sotto il nome del appiattimento delle potestà primarie su quelle concorrenti, ed è un fenomeno facilmente riscontrabile nella legislazione e nella giurisprudenza. Cioè l'appiattimento significa che di fatto ciò che è potestà primaria si è molto avvicinato alla potestà concorrente, ma c'è di più, che ciò che è potestà concorrente si è molto avvicinato alla potestà di attuazione, perché l'incertezza della distinzione tra principio e dettaglio è ovviamente gioca a favore dello Stato. Un'ultimissima cosa, perché non merita di più, anche se avessi fatto il corso 20 anni fa, forse ve ne avrei parlato per 2 o 3 ore, è il mito della legge cornice. In tutto ciò c'è un mito. Mito innescato da una disposizione transitoria della Costituzione, però quasi quasi me ne parlo domani. Meglio, me ne parlo domani.